L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata ormai non solo nella natura ma anche nella cultura, perché tutti i naufraghi vengono qui e lasciano un libro, una musica e un film. Chi mi avrà portato la Befana oggi sull'isola deserta?
Francesco Piccolo, buongiorno.
Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore italiano, che viene da Caserta. Che differenza c'è tra Caserta e l'isola deserta?
Quando ero ragazzo non c'era tanta differenza, perché mi sembrava di stare lontano da tutto. Questa era la sensazione anche quando ho cominciato a scrivere. Pensavo che scrivere e pubblicare fossero due cose molto diverse, e gli scrittori stavano in un altro mondo perché io vivevo lì. Una cosa oltretutto anche eccessiva, che faceva parte della mia immaginazione ed anche forse delle mie timidezze, delle mie incapacità di comunicare, però mi sembrava di stare su un'isola deserta, quindi poche differenze.
Francesco Piccolo, io l'ho definita sceneggiatore, scrittore, però lei è uno dei pochissimi scrittori e sceneggiatori italiani che è davvero uno scrittore e davvero uno sceneggiatore. Il suo ultimo libro si intitola L'animale che mi porto dentro ed è pubblicato da Einaudi, e la sua ultima sceneggiatura, a mia memoria, è la serie televisiva dell'Amica Geniale. Che differenza c'è tra scrivere per sé e scrivere per sé ma insieme ad altri, come si fa con la sceneggiatura?
Allora, le differenze sono tante, e sono differenze tecniche, sono differenze tra solitudine e compagnia, però tutto il lavoro che ho fatto io con me stesso è quello di avvicinarle, di considerarle la stessa cosa. Io non mi sento scrittore sceneggiatore, ma mi sento uno che scrive, perché nella mia giornata ci sono tutte e due queste cose, o nella mia settimana ci sono tutte e due queste cose, e a me non sembra di mettere degli abiti diversi. Ovviamente scrivere un libro ha una funzione e un tipo di concentrazione, scrivere una sceneggiatura ne ha un'altra, però queste due cose, che all'inizio per esempio pensavo anche che confliggessero, addirittura dicevo, ma se uno c'ha un litro di creatività al giorno, se la divide poi si incasina, invece queste due cose si alimentano. Secondo me, per farle alimentare di più bisogna un po' ignorare le differenze, bisogna prenderle come una cosa che scorre dentro la tua vita. Quello che scrivi.
Poi io immagino la creatività come l'amore. In realtà uno pensa che l'amore sia una cosa sempre esclusiva, o la creatività sia esclusiva, invece sono fattori moltiplicativi. Cioè, tu più ami, più vuoi amare, più scrivi, più vuoi scrivere.
Questa cosa qua è quello che ho scoperto, proprio il fatto che si alimenta. E poi soprattutto è molto bella l'idea che quando scrivi un libro passi molto tempo da solo, e quindi andare a fare una riunione di sceneggiatura è veramente una boccata d'aria. E allo stesso modo, quando fai tante riunioni di sceneggiatura, andarti a rintanare in un posto è una cosa che funziona. Quindi parlo proprio della struttura della vita di scrittore, che funziona così. Poi ovviamente, dato che io in qualche modo scrivo per me anche le sceneggiature, cioè scrivo per dirlo a me stesso, per avere un curriculum verso che devo leggere io, tutto per me ha un valore, e in qualche modo, anzi di più, alle volte mi sembra di soffrire di più per i film che per i libri, perché sui libri mi sento forte perché sono solo. Mentre la corresponsabilità fa sentire un po' di fragilità, ti senti responsabile anche per gli altri.
Vivere non è difficile, potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione, e avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai, si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te.
Francesco Piccolo, dicevo che il suo ultimo libro pubblicato per Einaudi si intitola L'animale che mi porto dentro. Ecco, adesso come mai scegliere questo verso di Battiato così famoso, così noto, così devastante, perché ci ha devastato tutti questo verso, l'animale che mi porto dentro vuole te?
Prima di tutto perché è devastante e poi perché è preciso. Scrivendo il libro quasi subito ho pensato questa frase, come se l'avessi pensata io, ho detto ma da dove arriva, e arrivava da là, e poi tutto il verso, si prende tutto anche il caffè, questa cosa qui è fondamentale, mi è sembrato, è uno di quei titoli che a me capita spesso di avere, che quando lo penso poi è ineliminabile e il libro ruota intorno a quell'idea. E quindi mi è sembrato naturale avere quello.
Dentro me segni di fuoco e l'acqua che li spegne, se vuoi farli bruciare, tu lasciali nell'aria oppure sulla terra, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai, si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni, e non si arrende mai, e non sa attendere, e l'animale che mi porto dentro vuole te.
Francesco Piccolo, scrittore, sceneggiatore, arrivato qui nel giorno della Befana sull'isola deserta, ha portato per noi, oltre il suo ultimo libro, L'animale che mi porto dentro, pubblicato da Einaudi, che altro libro?
Ovviamente c'è sempre, quando uno deve andare sull'isola deserta, deve sempre pensare ma quale scelgo. Però la cosa da fare, secondo me, è non il libro più importante della tua vita in maniera generica, ma il libro che ha determinato più, e secondo me uno, il libro che ho scelto è uno dei libri che ha determinato anche di più la strada per scrivere, ed è Ferito a morte di Raffaele A. Capria, perché fino a quando non ho letto Ferito a morte avevo un'idea di me stesso, dei luoghi dove vivevo, della cultura che produceva, che producevano quei luoghi, che andava tutta da una parte, un po'. Mi piaceva, quando pensavo a Edoardo mi piaceva molto, e molto mi dispiaceva, mi inquietava, mi sembrava che fosse claustrofobica, mi sembrava che non si potesse uscire da Napoli, ma si dovesse stare sempre dentro Napoli per raccontare Napoli, come se avesse dei confini anche letterari, anche cinematografici, anche teatrali. E poi ho letto questo romanzo, che invece era un romanzo europeo, solo che era ambientato a Napoli. Era un romanzo che aveva il punto di vista che passava da un personaggio all'altro senza fregarsene, e soprattutto aveva una lingua e un atteggiamento verso quella città che coincidevano. La lingua era appunto una lingua che si allontanava il più possibile dal napoletaneria. E il racconto era in pratica il racconto di uno che stava per andar via e che dialogava con un amico che se n'era già andato via e diceva: te ne devi andare perché quella è la foresta vergine. Se tu vuoi attraversare la foresta vergine per tutta la vita, questo avrei fatto nella tua vita, avrai attraversato la foresta vergine. Se te ne vai, oltretutto la vedi pure la foresta vergine. Ecco, questa cosa qui di tirarsi fuori da dove si è e guardare dove si sta, dove si è vissuti, dove si è stato per tutta la vita, e soprattutto guardare al di sopra di quel confine che mi sembrava invalicabile, e quella è stata una scoperta per me gigantesca, e quindi un libro che mi devo portare per forza dietro.
La spigola, quell'ombra grigia profilata nell'azzurro, avanza verso di lui e pare immobile, sospesa, come un aereo quando lo vedi sbucare ancora silenzioso nel cerchio tranquillo del mattino. L'occhio fisso, di celluloide, il rilievo delle squame, la testa corrucciata di una maschera cinese. È vicina, vicinissima, a tiro. La grande occasione. L'aletta dell'arpione fa da midino sulla linea smagliante del fucile. Lo sguardo segue un punto tra le branchie e le pinne dorsali. Sta per tirare. Sarà più di 10 chili. Attento, non si può sbagliare. E la cosa temuta si ripete. Una pigrizia maledetta che costringe il corpo a disobbedire. La vita che nel momento decisivo ti abbandona. Luccica lì, sul fondo di sabbia. La freccia inutile. La spigola passa lenta, come se lui non ci fosse. Quasi potrebbe toccarla. E scompare in una zona d'ombra, nel buio degli scogli. Adesso sta inseguendo la grande occasione mancata. Per lunghi oscuri corridoi sottomarini, ombre come alghe viola e gelo in tutto il corpo.
Francesco Piccolo porta con sé sull'isola deserta, ha portato per noi, per gli ascoltatori di Radio 3, Ferito a morte di Raffaele La Capria, premio Strega, di cui ad alta voce è stata fatta una magnifica lettura per il compleanno dei 90 anni di Raffaele La Capria a opera di Peppe Servillo. Francesco Piccolo, che film ha portato per noi sull'isola deserta?
Allora, il film invece è più prevedibile, ma anche la prevedibilità ha un senso, perché è scelto con lo stesso criterio di Ferito a morte, ed è 8 e mezzo di Fellini. 8 e mezzo di Fellini me lo porto con me perché è stato determinante nella mia vita, a tal punto che mio fratello per un periodo, per un bel po' di tempo, mi chiamava Fellini, perché tornava a casa e io ogni giorno stavo a vedere 8 e mezzo. Ma l'ho fatto per qualche mese, cioè vedevo 8 e mezzo ossessivamente. Ma perché? Non solo perché era bellissimo, ma perché mi ero fatto l'idea, che poi un po' è quella vera, e anzi, diciamo, è quella vera, che il cinema è fatto per raccontare attraverso l'esteriorità, non l'interiorità. La letteratura entra dentro l'anima delle persone. Il cinema, che assomiglia molto alla vita, ti parla attraverso le azioni, attraverso i dialoghi, e l'interiorità te la devi ricostruire. Del resto, quando stai di fronte a una persona, l'interiorità te la devi costruire attraverso quello che la persona ti comunica. Questo è il cinema. E questa cosa del cinema vale per tutti, tranne che per 8 e mezzo, perché 8 e mezzo improvvisamente ti fa vedere l'interiorità. E tu dici, com'è possibile che un film fa vedere l'interiorità? E quindi ho cominciato a vederlo tutti i giorni per capirlo. Non l'ho mai capito, perché è impossibile capire perché c'è l'interiorità dentro un film, cioè perché un film riesce a fare un'operazione che lo fa diventare un romanzo autobiografico, un romanzo esistenziale, un romanzo psicanalitico. E però il fatto di non averlo capito mi ha aiutato comunque a fare un'opera ossessiva nel guardare questo film di cui ero innamorato, e soprattutto nel capire come funziona un film, anche e soprattutto attraverso la sua parte più spuria, attraverso l'eccezione assoluta, perché secondo me 8 e mezzo è l'eccezione.
Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola, e di essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia.
Da che parte si va? Non conosco la strada. E tu? Saresti capace?
Ci deve essere la sorgente qui vicino, senti. Prova a voltare di qua. No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto. Non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato.
E così finisce il film?
No, comincia così. Poi incontro la ragazza della fonte. È una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. È bellissima. Giovane e antica. Bambina e già donna. Autentica, solare. Non c'è dubbio che sia lei la sua salvezza. Sarai vestita di bianco, avrai capelli lunghi, così, come li porti tu.
Ferito a morte di Raffaele La Capria e Federico Fellini 8 e mezzo, due opere che lei ha definito per eccezione, perché quella è l'eccezione dalla napoletanità e questa è l'eccezione dalla cinematografia. Adesso lei mi deve dire però, rispetto alla sua opera e a queste scelte che ha portato, qual è il rapporto tra eccezione e ossessione per lei, Francesco Piccoli?
Per esempio queste due eccezioni sono state decisive per me, perché una mi ha fatto vedere che si poteva proprio scavalcare quei confini, e l'altra è un romanzo autobiografico, che è un po' quello che io poi ho tentato di fare nel mio modo e nel mio cammino di scrittore. A me sembra che tutto nasca da 8 e mezzo e tutto nasca da Ferita a morte, o per esempio da Lessico familiare della Ginsburg per La voce, o dai Sillabari di Parigi. Ecco, questi sono stati libri che per me sono stati determinanti, e però per la mia scrittura, cioè per le mie scelte di scrittura, 8 e mezzo io penso sia stato decisivo. Anzi, non 8 e mezzo, ma quei 2 o 3 mesi di ossessione mia su 8 e mezzo, quelli sono stati decisivi.
Della storia che mi hai raccontato non ho capito quasi niente. Ma scusa, un tipo così, come tu l'hai descritto, che non vuol bene a nessuno, non fa mica tanta pena, sai? In fondo è colpa sua. Che cosa pretende dagli altri?
Perché credi che io non lo sappia? Come sei noiosina, anche tu.
Ah, ma non ti si può dire proprio niente. Quanto sei buffo con quel cappellaccio truccato da vecchio. Io non capisco. Incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita. E lui la rifiuta.
Perché non ci crede più?
Perché non sa voler bene.
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene.
E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda.
Perché non sa voler bene.
Che musica ha portato Francesco Piccolo sull'Isola Deserta?
Seguendo lo stesso criterio, qualcosa che ha avuto un impatto determinante è stato per me, da ragazzo, Lucio Battisti, e in particolare un disco di Lucio Battisti che era Una donna per amico, perché prima di tutto aveva un suono nuovo, e questo suono nuovo io l'ho percepito molto nettamente, e un po' perché ha coinciso con l'età in cui le cose che raccontava Una donna per amico, sia la canzone sia il disco intero, erano le cose che cominciavo a vivere, e anche qui per una specie per adesione, per somiglianza, mi sembra che quel disco abbia avuto la funzione che hanno di solito le canzoni nella vita delle persone, che a un certo punto ti raccontano quello che tu stai vivendo in maniera molto elementare, e tu a quella canzone dai un significato per sempre, che può essere Ivana Spagna o i Pink Floyd, non ha nessuna importanza, perché quella canzone è determinante per la tua vita. Ecco, quel disco è stato determinante nella mia vita, perché mi è sembrato che fosse una specie di colonna sonora attiva e somigliante di quello che io stavo vivendo. La sofferenza nell'andare al supermercato col carrello, una donna amica con cui passare le giornate e tutto il resto. Al cinema c'era una canzone bellissima. Insomma, tutte quelle cose mi sembrava che accadessero contemporaneamente anche nella mia vita, e quella cosa lì dava a quel disco la sensazione di parlarmi proprio come se fosse a casa mia, come se quel disco fosse nato a casa mia.
lasciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica caro, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli.
Un'ultima cosa, io vengo da un paese abbastanza vicino a Caserta che si chiama Scauri, e da noi Babbo Natale e la Befana veniva più spesso la Befana. Nella sua infanzia veniva più spesso Babbo Natale o la Befana?
No, la Befana, nel senso che l'attesa vera era per la Befana, questo mi ricordo. Babbo Natale aveva una funzione diversa, mi sembrava che Babbo Natale arrivasse di sera e la Befana la mattina, e questo già rendeva tutto diverso, perché Babbo Natale di sera vuol dire che durante il giorno stavi tranquillo, mentre invece la Befana la mattina, durante la notte, era una cosa inquietantissima, l'idea che arrivasse qualcuno dentro casa quando per tutta la vita non doveva arrivare nessuno, non poteva entrare nessuno dentro casa, perché era una cosa spaventosa, e invece lì la dovevi accogliere, aspettarla, e quello mi sembrava terribile, ma anche più affascinante. E poi mi sembrava che avesse proprio più significato, che significa arrivavano più regali.
E a noi arrivava solamente la Befana, anche con una filastrocca che è tipo, invece è vero che arrivava la mattina e bisognava lasciare delle cose alla Befana, tipo il mandarino, poi le sigarette, poi ho capito noi dopo che era mia madre. Ma dicevo, ai suoi bambini, mia madre e mio padre anzi, e ai suoi bambini cosa ha raccontato, la Befana o Babbo Natale? Cosa aspettavano i suoi figli?
I miei figli tutti e due, sia la Babbo Natale sia la Befana, perché poi a un certo punto nella confusione non capivo più cosa bisognasse fare, e per esempio anch'io ho lasciato latte, mandarini eccetera, ma nella mia infanzia questa cosa non succedeva, però mi avevano detto che si faceva così e ho fatto così, perché poi con i figli un po' si fa come hai fatto tu, o fai le cose più personali, un po' fai per sentito dire, perché ti sembra sempre che il sentito dire funziona. Però sì, sia Babbo Natale sia la Befana era doppia, e continua ad essere così anche con i figli che si fanno più grandi, anche perché mia madre, per esempio, mi ha fatto sempre il regalo della Befana insomma, fino ad ora, fino a pochi anni fa.
Chiami mia madre, mi fa ancora la calza. Siamo sull'isola deserta con Francesco Piccolo, che ha portato per noi, per gli ascoltatori di Radio 3, Ferito a morte di Raffaele La Capria, pubblicato da Mondadori, 8 e mezzo di Federico Fellini e Una donna per amico di Lucio Battisti. Piccolo, un'ultima cosa, rimarrebbe sull'isola deserta?
No, lascerei questi libri, questi film, questa musica e no, non rimarrei su un'isola deserta. Questa cosa dell'isola deserta non mi ha mai convinto del tutto. Io, diciamo, vivo bene nelle città, possibilmente nelle metropoli contemporanee, e quindi è quello che anche che cerco nei libri, anche che cerco nei film, nelle serie TV, oppure un legame con la contemporaneità diretto. Non rimarrei in campagna, figuriamoci sull'isola deserta.
Quindi Francesco Piccolo ci saluta, andrà via in qualche modo così come è arrivato. Io vi aspetto ancora domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Grazie da Chiara Valerio.
Grazie a voi.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.